giornata a tutti.
Salve a tutti.
Chi vi parla è Claudio Simeoni con Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Eccomi qua di nuovo in radio dopo che ho lasciato dei giovedì a Francesco, lasciarlo degli altri giovedì in effetti. Cose sono due, o mi faccio uno stipendio o vengo in radio, no, purtroppo non si può mediare. Va bene Francesco, vi ricordo, sono Claudio Simeoni, mi indirizzo è piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Francesco, cosa abbiamo di bello oggi?
Beh, dunque, io ricordo sempre agli amici che faremo, siamo già da agosto, comunque dentro questo mese faremo il quinto rituale su Ad Asiago, nel senso che appunto porteremo avanti l'iniziativa che abbiamo intrapreso molti anni fa di fare una piccola marcia pagana con un rituale della devozio sull'altopiano di Asiago. Gli amici che vogliono mettersi in contatto devono o scrivere o telefonare o anche chiamare il 338 319 77 20 per partecipare a questo rituale. Questo rituale non è un rituale pubblico ma un rituale privato, è un rituale religioso, è un rituale che ha a che fare con l'esistenza degli individui, di conseguenza è giusto che venga tutelato, che venga protetto, che venga anche difeso, che venga delimitato, in quanto non essendo un'iniziativa pubblica non ha la necessità di avere una posizione all'esterno, anche perché è uno scopo realizzativo dell'individuo e l'individuo ha diritto di realizzarsi secondo le proprie passioni, i propri desideri, le proprie possibilità. Di conseguenza preferiamo selezionare le persone. Sapete che noi non abbiamo mai posto problemi di partecipazione a nessuno alle nostre iniziative. In qualsiasi nostra iniziativa tutti hanno potuto partecipare, dibattere, ad affermare le loro idee e discutere, solo che in questo caso, essendo un rituale religioso, riteniamo giusto che chi vuole partecipare si faccia vivo, sì, chiacchieri, perché ad esempio mi hanno telefonato delle persone che io non conoscevo, ci siamo anche chiacchierati per telefono, abbiamo capito che eravamo vicini sulla stessa frequenza d'onda, visto che siamo in una radio, e io non gli ho chiesto particolari cose, soltanto ho detto guarda, è un rituale religioso, tu puoi partecipare o non partecipare, puoi stare ad osservare come puoi essere attivo, logicamente devi comprendere questo, se le persone non comprendono questo non ci sono problemi, perciò preferiamo sempre selezionare e non dare delle coordinate precise su dove ci troviamo e sulla data. Logicamente la data è ancora da stabilire. Quando sarà stabilita avviseremo le persone interessate, perché non c'è bisogno di una partecipazione di massa, avviseremo le persone e ci ritroveremo per questo. Quando sarà fatto daremo una piccola relazione durante la trasmissione, perciò torno a ripetere, per chi vuole partecipare a questo rituale religioso pagano sull'altopiano di Asiago, il numero telefonico è 338 319 77 20 o tramite internet o di persona o chiamando in trasmissione in privato, ci possiamo trovare, incontrare, discutere e trovarci per questo rituale. Perciò è molto importante, ricordo appunto che poi ci sarà a settembre l'equinozio d'autunno, ma comunque c'è tempo per parlarne. Poi per gli ascoltatori che sono a casa e che hanno più possibilità, ricordo sempre che internet rimane una via di informazione e di comunicazione continua che ci dà la possibilità di avere un contatto quotidiano.
Sì, parliamo un attimino anche di internet, di questo discorso, perché nonostante luglio, nonostante agosto, siamo ancora sulle 60-70 pagine al giorno aperte. 60 e 70 pagine, che mi sembra un grosso livello ancora per noi, insomma, no, sui 5 siti. Fate conto che i cattolici vantano nei loro siti una media di 200 pagine aperte al mese, noi ne vantiamo dalle 60-70 pagine in luglio-agosto senza una sola immagine praticamente e soltanto con scritti. È vero, ieri ho messo ciò che porta a diventare Terni nella Legione Romana, gli ho detto a Francesco. L'interlineatura era tutta sbagliata, vabbè, c'è da metterlo a posto, però tenete presente che comunque è un altro libro di 600.000 caratteri che è stato messo, e non è poco, eh.
Sì, beh, poi se poi pensate anche tutto quello che viaggia sulle mailing list, cioè nel senso che sono quantità enormi.
Sì, Francesco sta intasando un po' tutte le mailing list, continua a mandare articoli molto interessanti in realtà.
Beh, cerco di commentare nel limite del possibile, certo. Però...
No, ma in effetti sono molto ricche e molto corpose le nostre mailing list, notevoli direi, anche per qualità di contenuti e per espressività. Penso che non ci sia nessuna main list così ricca in giro.
Sì, beh, soltanto le nostre, anche perché tenete conto che logicamente c'è chi cerca di fare anche il furbo, nel senso su internet. E, beh, alcune cose che ad esempio Claudio non sa, che io ed altri amici ne siamo occupati, ultimamente delle persone avevano cercato di avviare un discorso in particolare sul paganesimo e sono sbarcate a fine giugno e i primi di agosto hanno già chiuso le mailing list e di conseguenza ne sono andati, proprio perché si rendono conto che non si può andarli a sparare stupidaggini o giocare i furbi, perché noi siamo ben contenti di tutte le iniziative che sono sincere, che sono oneste, di qualcuno che propone delle cose e può proporre anche in maniera superficiale e poi durante la strada si fa l'esperienza, si fa gli ossi e va ad approfondire. Però logicamente quando qualcuno arriva con dei secondi scopi, con dei secondi fini e non è sincero, perché uno può benissimo anche peccare di ingenuità, può essere anche un sempliciotto, può anche essere uno che ha le prime armi, può essere uno che è alla ricerca, e questo li riconosciamo e a noi ci piace, perché per quanto poco è quello che si dà da fare, ma chi già parte in certi sensi con lo scopo di strumentalizzare il paganesimo, perché il paganesimo può essere anche strumentalizzato, cioè nel senso che può essere usato come strumento, se però viene usato per camuffare qualcos'altro, la cosa, permettete, a noi non piace, di conseguenza queste persone che su internet tratteranno questo avranno da noi il massima guerra possibile, cioè nel senso che noi siamo disposti ad accettare qualsiasi visione e non ce ne crea problemi, l'importante è la sincerità, l'onestà, il sentimento e il pathos delle persone. E non importa che ci possano essere delle discrepanze su alcune visioni o storiche o geografiche, l'importante è che sia una visione individuale, esistenziale e non una visione falsa e non finalizzata ad altri scopi.
Adesso Francesco mi ha messo la curiosità. No, perché in effetti internet è un mondo a sé, diciamo, sì, così, no? Cioè, è un mondo che vive anche di delle sue storie, anche dei suoi mascheramenti, perché è un mondo in cui si può venire con un nickname senza farsi sapere chi si è e chiunque si può presentare e fingere di essere ciò che non è. Però il gioco dura sempre poco, cioè sì, nel senso che dopo emerge se sotto quella crosta c'è una persona, c'è un sentimento, c'è un modo di essere, di affrontare la vita, oppure c'è la miseria, oppure c'è l'inganno, oppure ci sono i secondi fini. Emerge sempre questo, no? Non c'è problemi, basta, anche se apparentemente si può essere ingannati fra virgolette, perché gli inganni che ti tirano in realtà sono molto relativi, perché non parli mai solo con la persona, ma parli con tutto il mondo che ti legge, per cui in realtà quello che scrivi, sì, la persona si crede furba, in realtà lanci messaggi per tutti quanti, sì, per cui anche se vieni messo sotto pressione perché ti fanno domande anche assurde o ripetitive e tu dai delle risposte, in realtà quelle risposte servono per tutto il circuito, pertanto essere furbi in internet è solo una rappresentazione di miseria. E il problema più grosso di internet è che richiede un sacco di lavoro, questo sì, cioè chi pensa di andare su internet e di trovare proseliti, di fare proselitismo o di fare chissà cosa, in realtà viene sempre scornato, perché internet è soltanto una vetrina in cui le persone espongono ciò che loro sono. E la povertà di certi siti che millantano chissà che cosa, esatto, è proprio la rappresentazione della povertà delle persone, mentre invece altre persone rappresentano una ricchezza, magari l'avrebbero potuto vendere in altre situazioni, in realtà non la stanno vendendo, la stanno regalando, però la ricchezza è data dai contenuti delle cose che rappresentano, e internet smaschera subito questo, cioè uno che ha un minimo di cultura si accorge da dove le idee sono prese, quanto c'è di elaborazione soggettiva, quanto c'è di nuova rappresentazione o quanto c'è di ripreso, di scopiazzato, di usato strumentalmente, cioè si può capire molto facilmente questo, serve un po' di esercizio, ma si può tranquillamente capire con un po' di cultura.
Sì.
Noi abbiamo visto gente che metteva Keynes, no? Dei pezzi, no, Kerensky, metteva dei pezzi di Kerensky, no? No.
Kereni,
sì, figurati. di Kereni, preso degli dei, però dopo abbiamo visto che in realtà era solo una scopiazzatura, sì, perché dietro c'era il vuoto, per cui ti presentava dei pezzi di un ottimo autore, diciamo, un autore anche internazionalmente quotato, però dopo vedevi che non li aveva interiorizzati, cioè non aveva percepito il sentimento degli dèi, era solo un modo per rappresentare. Sì. Chiunque si può comprare un libro, copiarne 3 o 4 pagine e buttarlo in internet, però dopo vedi subito se dietro c'è un'elaborazione, un sentire, una percezione soggettiva, o se c'è solo il vuoto. È facilissimo da vedere questo, insomma.
Sì, io ho visto che siamo, e lo uso spesso il termine, nel periodo estivo, perciò la lettura deve essere consigliata. Vorrei consigliare un libro ai nostri ascoltatori. Ne avevo già accennato, io purtroppo l'ho avuto soltanto proprio in questi giorni, non ho fatto tempo a leggerlo. Ed è il libro di Marc Augé, Genio del Paganesimo, pubblicato dalla Bollati Boringhieri. E questo è un libro che è uscito in francese nel 1982. E dopo 20 anni, tenendo conto che di Marc Augé ne sono usciti infiniti libri in italiano pubblicati da diversi editori, di conseguenza è conosciuto, ha un suo spazio, ha un suo nome, ha dei suoi editori. Stranamente questo suo libro del 1982, che si chiama Genio del Paganesimo, è uscito soltanto adesso dopo 20 anni. Allora io ci sono alcune cose, alcune riserve, però è interessante perché un editore, un grande editore, che soprattutto un bravo editore come Bollati Boringhieri, comincia ad affrontare una tematica interessante. Vorrei appunto consigliare questo libro e dare 2 coordinate. Allora, cosa dice la 4ª di copertina? Dice: un ripensamento del paganesimo, termine che l'autore applica a tutte le religioni non monoteistiche, che ne valorizza le caratteristiche di tolleranza e di apertura alle novità. La cosa più importante è nel risvolto di copertina, in cui si parla di questo libro. E dice: trattando del genio del cristianesimo, Chateaubriand si era accorto che una religione non si riduce al suo contenuto teologico e aveva saputo riconoscere tracce pagane nella superstizione delle devozioni popolari. A sua volta, Marc Augé mette in rilievo la presenza del valore del paganesimo nell'attualità, in quanto parlare degli dèi, degli eroi o degli stregoni significa anche parlare del nostro rapporto con il corpo, con gli altri, con il tempo. Rispetto al cristianesimo, il paganesimo non oppone lo spirito al corpo, né la fede al sapere, non pone la morale come principio esterno e trascendente della vita individuale e sociale, postula una continuità tra ordine biologico e ordine sociale. Tutti aspetti che Augé studia ricorrendo sia ai pensatori del fatto religioso, Durkheim, Nietzsche, Fred Bataille, sia gli aspetti, sia specialisti della storia antica e di etnologia. Ecco, una cosa appunto che è interessante, che anche questo autore francese che ha scritto questo libro 20 anni fa, dice chiaramente: non si può separare il paganesimo in un aspetto soltanto settoriale. Lui dice: non pone una contraddizione tra il corpo e lo spirito, non dice che il corpo è inferiore rispetto allo spirito, ma soprattutto non pone una delimitazione tra morale, che è una concezione assurda, e soprattutto la cosa fondamentale, dice che esiste una continuità tra ordine biologico e ordine sociale. Di conseguenza, quando si dice questo, significa che nel paganesimo non si può limitare a parlare di teologia, che sarebbe già assurdo come concetto, ma significa anche che il paganesimo deve essere applicato nell'ambito sociale, nell'ambito politico, nell'ambito economico. Logicamente poi ci sono varie interpretazioni, però bisogna sempre riconoscere che il paganesimo non può essere limitato, non può essere confinato, non può essere settoriale. Non è una setta come il cristianesimo, è un qualcosa che fa parte della vita. E siccome la vita rappresenta tutto, il paganesimo rappresenta tutto quanto e fa parte di tutto quanto. E questo poi, tra l'altro, c'è una cosa appunto interessante nella parte iniziale che io ho sfogliato, che parla dell'idolatria. Tra l'altro, l'autore mette proprio come inizio la definizione, il termine pagano o pagus e paganismo in francese, in cui dice chiaramente che il termine appunto paganus deriva da pagus, cioè che appunto è abitante di un villaggio, della campagna, di un centro, e di conseguenza il paganesimo ha a che fare con la comunità, cioè nel senso che nel monoteismo noi abbiamo sempre qualcosa che stacca dalla realtà, che stacca dagli uomini, cioè crea la setta, la separazione dal mondo. Il paganesimo fa parte della vita, e di conseguenza io, a chi vuole, chi può, a chi è interessato, può essere curioso vedere questo aspetto del paganesimo affrontato in ambito francese. Ecco, io voglio ricordare che nell'ambito francese sono già come minimo più di 20 anni che si parla di paganesimo. Si parla di paganesimo dalle più ampie visioni, cioè nel senso che neanche nel settore politico esistono delle discussioni in questo senso. Marc Augé ha rappresentato e rappresenta uno dei principali fautori di questa parola. Ci sono anche altri filosofi francesi che hanno affrontato il termine paganesimo per una parte della loro filosofia. voglio ricordare l'esempio di Liotard con Rudimenti pagani, o altri autori che hanno avuto un'impostazione politica tipo De Benoit, come col libro Come si può essere pagani. Di conseguenza è un dibattito che sta sorgendo, che sta andando avanti. Purtroppo l'Italia sommersa dal cattolicesimo e dall'Inquisizione cattolica ha sempre qualcosa di limitato, arriva in ritardo, però il fatto che dopo 20 anni un editore italiano come Bolatti e Boringhieri pubblichi questo testo significa che anche in Italia lentamente il discorso pagano si sta affermando.
Abbiamo spezzato noi quello che è stato l'accerchiamento del cattolicesimo sulle tendenze pagane degli altri paesi, perché da quando siamo in internet le persone hanno cominciato a muovere idee diverse, cioè la nostra rappresentazione del pagano, che così dura, fra virgolette, sì, come qualcuno viene a dire, in realtà ha fatto da traino tutta una cosa di espressione che sono dotte. Cioè, quando uno scrive un libro dotto, lo scrive in francese, lo scrive in inglese, in Italia non è che viene tradotto facilmente, sì, però se ci sono delle persone come noi che stanno facendo da traino a tutto il paganesimo mondiale, in realtà, perché è questo che stiamo facendo, è quello che si sta rivelando attraverso internet, allora anche gli editori italiani traducono più volentieri e più facilmente questo tipo di libri. In realtà noi non siamo dotti, fra virgolette, cioè nel senso che non siamo professori universitari o abbiamo titoli accademici, però abbiamo la capacità di traino, cioè abbiamo l'energia e la passione per trainare le cose, cioè noi praticamente tiriamo un carro dove gli accademici arrivano, cioè non c'è problema.
Facciamo le squadre d'assalto.
Sì, esatto. Cioè noi facciamo proprio gli operai del paganesimo, nel senso che stiamo tirando avanti questo carro con tanta passione e lo stiamo trasmettendo alla gente, cioè perché noi riceviamo tanti assalti dai cattolici. Non tanto per il discorso pagano in se stesso, ma perché facciamo da tradunion al discorso pagano e lo portiamo fra la gente, cioè noi alla gente spieghiamo che cos'è il paganesimo, qual è l'interesse per vivere da pagani, che non è solo l'adorazione degli dèi o il sentimento nei confronti degli dèi, ma è un diverso rapporto con la vita, con la quotidianità, con i rapporti sociali, con i rapporti con noi stessi, con le nostre emozioni, con i nostri figli, in modo di vedere il futuro che ci viene incontro, perché questo in realtà è il paganesimo. Gli dèi arrivano, gli dèi si affiancano, cioè noi riconosciamo gli dèi, però è difficile dirvi guardate questo è Giove, guardate questa è Venere, guardate questa è Afrodite oppure è Artemide. È abbastanza difficile a chi non le ha incontrate fisicamente nella propria vita, per cui questo verrà dopo, cioè verrà attraverso le passioni della vita, le passioni con cui affrontiamo la quotidianità e la fondazione del futuro. Per cui il paganesimo non è solo gli dèi, ma è il rapporto degli uomini con gli uomini e gli interessi che hanno gli uomini come elemento centrale della costruzione del futuro. Perché se non c'è l'uomo come elemento centrale, l'uomo, la donna, l'individuo sociale come elemento centrale nella costruzione del futuro, non c'è neanche il Dio che cresce dentro di noi e non c'è neanche quel Dio che può incontrare gli dèi. Per cui è questo il paganesimo in realtà, cioè non è tanto l'adorazione degli dèi. Certo, io vi parlo dei principi attraverso gli dèi, perché io ho incontrato gli dèi, per cui vi parlo di questo, ma l'importante è il principio che si riesca a comprendere. Gli dèi li incontrerete qualora vivrete strategicamente, qualora modificherete la vostra struttura emozionale, qualora viviate sotto stress, qualora viviate per passione, qualora viviate con le emozioni. Se mi dai un secondo, Francesco, tiro fuori mezzo articolo, vai avanti.
Ecco, allora, appunto, io butto qua una cosa, ad esempio, del discorso di essere duri. Io ho citato, e poi ne sarà motivo anche delle prossime trasmissioni, visto che Claudio è in ferie, un libro che è di Ginette Parisi, La Grazia Pagana, dedicata da Termine a Estia Memosine, è fatto dalla casettrice Moretti Vitali. È un libro che vale anche se una visione ecopagana, ecofemminista, che non apprezzo molto, però è interessante. Benissimo. Questa autrice ha posto come fondamento del suo essere femminile il discorso di Artemide. E vediamo come presenta l'editore il discorso Artemide. Tanto sono poche righe, Claudio. Dice,
sì, no.
Artemide è la vergine dea che vive nelle zone più selvagge della natura. Sotto lo sguardo politeista di Ginette Parisi diviene la figura archetipica che dà inedito valore alle attuali esigenze di autonomia e di crescita della donna e profondità di pensiero alle tensioni ecologiche che percorrono il nostro tempo. Amazzone è arciere infallibile, difende con tutte le sue forze la parte selvaggia della nostra psiche e assicura la nostra resistenza ad un domesticamento troppo perfetto, cioè nel senso che contro chi ci vuole domesticare, portare ad essere del gregge, portare ad essere delle pecore, soltanto con la forza, con la violenza, soltanto con l'energia.
Artemide, sono le donne che non hanno paura del fuoco, è questo in sostanza.
E di conseguenza questa autrice, che è canadese, dovendo affrontare un modello archetipo per il femminile, dice soltanto con la forza, soltanto con chi lotta, soltanto con chi è capace, soltanto appunto con chi ha energia, soltanto appunto chi non si fa domesticare ha una possibilità di realizzarsi.
E ecco, ho tirato fuori quell'articoletto che volevo, su cui volevo accennare. Stasera farò una trasmissione più larga, ma non su questo, sempre sul disagio sociale, cioè sulla necessità di praticare la stregoneria proprio per evitare il disagio sociale. Ma quello che volevo mettere l'accento, vi ricordate che noi abbiamo tenuto un dibattito di stregoneria che aveva come titolo Palpare il mondo? Se qualcuno lo ricorda, quel dibattito l'abbiamo ottenuto. Ebbene, ricercatori svedesi hanno affermato che c'è una strada ad hoc per il cervello. Non c'è il tocco che uguagli la carezza di una persona amata e a questa piacevole sensazione il nostro organismo dedica un meccanismo di ricezione tutto particolare, un percorso che parte da una categoria speciale di terminazioni tattili e arriva a coinvolgere nel cervello l'area delle emozioni. Quando si travolge all'interno del cervello l'area delle emozioni, si mette in discussione, si va a toccare quello che è il nostro condizionamento educazionale. Quello che è il condizionamento educazionale cattolico, che è la caratteristica di questa società, va a distruggere proprio la struttura emozionale degli individui. Per riuscire a riprendersi nelle nostre mani la struttura emozionale, è necessario far vibrare le emozioni, farci travolgere dalle emozioni, e ci sono due o tre modi per farci travolgere dalle emozioni. Uno è il sesso, ma è il sesso fatto in un certo modo, cioè nel senso il sesso che coinvolge, il sesso che travolge le persone, per cui anche le carezze, per cui anche tutte quelle sensazioni che vanno a toccare la struttura emozionale dell'individuo. E poi c'è il vivere per sfida, cioè il vivere sotto stress, cioè riuscire a gestire il proprio stress, riuscire a gestire le proprie tensioni per obiettivi strategici. E poi c'è il sognare, e poi ci sono le nostre tensioni che abbiamo dentro e che devono affrontare la quotidianità. Per cui esistono delle cose che vanno a travolgere, ed è il palpare il mondo di cui noi abbiamo parlato, che è stato scoperto che esistono queste terminazioni nervose che fanno parte della nostra pelle, che fanno parte delle nostre sensazioni tattili e che sono fondamentali. Ricordate che il cattolicesimo ha sempre impedito alle persone di toccarsi, di palparsi, di esprimere affetto, addirittura baciarsi in pubblico fino a pochi anni fa era uno scandalo. Pertanto rimuovere tutto questo è importantissimo, perché ci permette proprio di rivitalizzare quello che è la nostra struttura emozionale. Pertanto questi ricercatori svedesi in realtà hanno scoperto che il meccanismo del piacere provocato da una carezza è stato raccontato su Nature Neuroscienze da un gruppo di ricercatori svedesi e canadesi. Per il loro studio è stata essenziale una paziente di 54 anni che soffre dall'età di 31 anni di una malattia che la rende pressoché insensibile al tatto. Ma se la pelle del suo avambraccio era sfiorata con un pennello sottile, la donna provava una sensazione piacevole. La malattia aveva infatti distrutto le fibre grandi, ricoperte da una guaina di mielina che il nostro sistema nervoso utilizza per riconoscere forma e consistenza degli oggetti che tocchiamo, ma aveva lasciato intatti i filamenti CF, CR o CT, non vedo bene, CT, più sottili e privi del rivestimento mielinico, di cui gli scienziati non avevano mai ben capito la funzione. La risonanza magnetica applicata al cervello della donna ha dimostrato che le fibre CT tattili, la sensazione della carezza arrivava al cervello attivando l'insula, zona coinvolta nell'elaborazione delle emozioni. Secondo Stefano Cappa, presidente della facoltà di psicologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano, le terminazioni tattili sensibili al tocco leggero si trovano soprattutto sugli avambracci e sulle guance. È probabile che anche il piacere sessuale viaggi lungo le fibre CT. Finora di questi filamenti nervosi conoscevamo solo la lentezza nella trasmissione degli impulsi e la capacità di percepire le sensazioni dolorose. Ora i nervi delle carezze saranno guardati con più simpatia anche dalla scienza.
Sì, beh, sai, il fatto che tutto deve essere compreso, toccato, visto e percepito non è solo un'interpretazione nostra. Io ho visto un libro, però non ho avuto cosa neanche di sfogliarlo, che è uscito dalla Delfica, ma Il principio antropico. È un libro della Biblioteca Scientifica, a 700 è di 770 pagine, perciò consistente, e la presentazione dell'editore Telegrafica però potrebbe aprire un mondo di discussione. Dice: l'universo potrebbe essere com'è per essere percepito dall'occhio umano.
Cioè, è stato fatto apposta perché noi lo vediamo in questo modo. Vabbè, ho capito.
Sì, no, nel senso che potrebbe, cioè, bisogna dare la legge di interpretazione, però la discussione potrebbe anche essere che anche l'universo è capace di adeguarsi a una struttura per entrare in comunicazione. Cioè, nel senso che non siamo gli unici che possono generare volontà, ma che anche l'universo si può disporre in base alle percezioni degli altri.
Sì. L'universo, io ci ho parlato, no, si dispone per le sue emozioni, per le sue sensazioni.
Sì, ma noi sappiamo sempre che esiste un rapporto di relazione, un rapporto di collegamento con tutte le quante energie.
Noi,
che sono
noi colleghiamo, cioè noi recepiamo quello che dell'universo fa parte del nostro vivere, della nostra sostanza, del nostro modo di essere. Se percepissimo tutto quanto sarebbe un bel casino, allora sì, parleremo di caos. Sì, va bene.
E Claudio, posso, dopo devo vedere la trasmissione, posso anche fare un piccolo inciso?
Cavoli, allora. E dopo io vado avanti con Nereo, sì, ed sì. Hermes.
Ecco, no, io dico, faccio una piccola cosa. Io purtroppo l'ho scoperto solo adesso perché è morto un economista. È morto nei primi di maggio, io ho avuto la notizia da poco, però è interessante, anche perché ricordo che appunto fino al 31 ottobre si possono spedire le dichiarazioni di redditi in via telematica e perciò c'è il problema dell'8 per 1000. Sapete che il Vaticano è il più impegnato in tutti quanti questi sensi, anche per il discorso del condono del debito al terzo mondo. Benissimo, un economista sconosciuto in Italia, di cui non sono uscite le sue opere, morto nel maggio del 2002, all'inizio di maggio, si chiamava appunto Peter Bauer, 86 anni, e logicamente, come si sa, molti pensatori escono soltanto per un semplice fatto, perché sono morti, perché sono stati messi in silenzio. Ma perché questo Bauer come economista non è stato così quotato in Italia? Perché diceva che le sovvenzioni ai paesi in via di sviluppo non sono servite a molto.
Non servono niente.
Ecco, io voglio sempre ricordare che il Vaticano è uno dei maggiori sostenitori a livello mondiale per condonare il debito al terzo mondo. Ma andiamo a vedere cosa si dice di Bauer. Era famoso all'estero, non in Italia, in particolare per la solitaria battaglia che ha condotto contro le tradizionali politiche di assistenza allo sviluppo seguite da tutti i paesi occidentali. Secondo Bauer, questo equivoco ha giustificato un flusso finanziario dei paesi ricchi a quelli poveri, che non solo non ne ha migliorato affatto le condizioni, ma ha alimentato costose burocrazie occidentali, le prime beneficiarie degli aiuti. Ha sostenuto governi corrotti e tirannici, e in definitiva ha aperto l'autentico circolo vizioso rappresentato dalla crescente e spesso insolubile dipendenza dall'Occidente. Nei suoi studi, Bauer ha fatto giustizia di molti luoghi comuni. La povertà non dipende dalla mancanza di risorse, né dalla sovrappopolazione, né dal decrescente inurbamento. La performance economica, ha scritto nel suo ultimo libro From Substance of to Exchange, dipende da fattori personali, culturali e politici, dagli atteggiamenti, le abitudini, le motivazioni della gente e dalle istituzioni politiche e sociali. E dice appunto, Bauer non si oppone certo alle politiche a favore dei paesi poveri, chiedeva però di indirizzarle alla gente e non ai governi. E quando lui dice chiaramente, fa sì, loro possono uscire, possono uscire dalla povertà se vengono aiutati culturalmente, politicamente, se si cambia l'atteggiamento, le motivazioni della gente e non certo se si aiutano i governi. E voglio ricordare che il Vaticano, la sua campagna verso il terzo mondo è quella di dire cancelliamo il debito ai governi corrotti del terzo mondo.
Così ne fanno degli altri, sì. Magari comprando armi.
Tanto il problema non si risolve, sai, fate una bella scena, dire guarda che bravi, noi abbiamo cancellato il debito del terzo mondo. Però in realtà questa gente il giorno dopo ricomincia a indebitarsi, ma, e non uscirà mai dalla sua povertà.
Non so, ma la tecnica di usuraggio, no? Cioè le banche che prestano i soldi, sì, poi indebitano le persone, gli stati, i governi, i gruppi. E c'è una delle tecniche fondamentali di quello che è il capitalismo. Vi ricordo che in Grecia c'è stata una operazione del genere ad Atene. In realtà le banche o comunque le persone più ricche, diciamo così, di Atene prestavano soldi ad usura, finché i cittadini indebitandosi diventavano schiavi di quelli che prestavano soldi ad usura, e il meccanismo aveva preso la mano agli stessi ateniesi, sì che tutta la popolazione di Atene stava per rischiare di diventare schiava. Ed è stato Solone che fece la riforma, vero Francesco? Solone è stato, sì, fece la riforma economica per cui dette un taglio e bloccò tutto quanto, azzerò praticamente la ricchezza dei ricchi di Atene, cioè, chiaramente trovò un equilibrio. E il problema è quello che si sta riproducendo anche adesso, cioè il crollo delle borse, cioè il fatto che l'Italia abbia perso 400.000 miliardi di vecchie lire col crollo in borsa, non è altro che un'operazione di questo genere, perché in realtà le banche stanno indebitando tutti i paesi del terzo mondo, vedete l'Argentina, poi l'Uruguay, poi i paesi dell'America Latina, e se li stanno comperando attraverso delle operazioni di usura vera e propria. Che poi i tassi siano legalizzati, siano considerati legali da un governo, questo non ha nessuna importanza, questo non è una cosa che ci riguarda a noi. Attraverso dei prestiti e gli interessi sui prestiti, le banche si stanno comperando l'America Latina, si stanno comperando l'Africa, si stanno comperando l'Asia, col conseguente distruzione di quello che è l'economia di quei paesi. Il problema è che questa operazione non è gestita solo dalle banche a livello capitalistico, perché se fosse gestita solo dalle banche e solo su condizioni capitaliste, si troverebbe un equilibrio. Cioè, a un certo punto, siccome la banca ha interesse ad avere il suo debitore che paga, metterebbe comunque il debitore nelle condizioni di pagare, cioè la banca non va a distruggere le persone in modo che non gli pagano più gli interessi, cioè non è così scema. Il problema è che qui interferisce il cattolicesimo che vuole trasformare gli esseri umani in schiavi, in bestiame al Dio padrone, viene ad interferire in questo meccanismo attraverso cui le banche mondiali stanno indebitando il terzo mondo e impedisce alle persone indebitate proprio di costruire la ricchezza che gli è sufficiente sia per star bene loro sia per pagare i debiti alle banche. Per cui c'è un meccanismo capitalistico da un lato, e dall'altro lato questo meccanismo capitalistico si interseca con un meccanismo cattolico, cioè col cattolicesimo, col cristianesimo, che va a distruggere invece gli esseri umani in quanto tali. Per cui sta venendo fuori un pastroccio, ma veramente un gran pastroccio, che non è né capitalismo, non è né cattolicesimo, c'è un'altra miscela che però ha la sua origine, il suo seme distruttivo all'interno del cattolicesimo. Il cattolicesimo sta distruggendo in questa situazione nuova che si è venuta a creare a livello mondiale negli ultimi 50 anni, sta distruggendo le popolazioni, più ancora di quanto le aveva distrutte prima quando le massacrava direttamente, più ancora del colonialismo, più ancora di quando ha massacrato gli indios, più ancora di tutti i macelli che ha fatto. Cioè il macellaio di Sodoma e Gomorra non cessa di macellare persone. E questo vale per musulmani. Anche se i musulmani hanno un rapporto diverso col denaro, per cui le interrelazioni col capitalismo sono un po' diverse,
sono sempre un gregge. Prima, e a te se ti darò la dimostrazione, sì, che sono sempre un gregge,
sì, tranquillamente. L'ebraismo lo stesso, e il buddismo lo stesso, cioè non cambia assolutamente niente, sempre la stessa identica componente. L'idea è quella di distruggere gli esseri umani. fatto un po'.
Beh, sai, il problema dei monoteismi è sempre trovare un teologo che se inventi qualche scusa. Giustamente Spengler diceva che i teologi sono i Figaro del cristianesimo, cioè nel senso che Figaro qua, Figaro là, tutti mi seguono, tutti mi vogliono, per sistema qualsiasi cosa. Anche il discorso che vi vengono a raccontare, che ad esempio l'Islam, che è un monoteismo, ha un rapporto diverso con l'usura, non è vero, perché si può trovare anche la scappatoia, si può trovare l'interpretazione religiosa che mette a posto. Ne vogliamo la conferma? La notizia si è avuta proprio gli ultimi di luglio. UBS va a caccia di capitali islamici. Se il rischio è che Maometto non vada alla banca, allora sarà la banca ad andare da Maometto. La banca, in questo caso, è Svizzera. E il primo istituto elvetico, UBS, nella competizione senza frontiere per la gestione di patrimoni privati, ha deciso di aprire una controllata con licenza bancaria in Bahrain. Si chiamerà Banca Noriba e offrirà servizi nel rispetto della Sharia, la legge islamica appunto. Noriba aprirà i battenti ai primi di settembre e potrebbe essere una piattaforma per altri paesi islamici se funzionerà. In concreto, la nuova banca offrirà una gestione dei fondi non basata su interessi proibiti dalle norme musulmane. I capitali saranno investiti in imprese e la remunerazione sarà quindi basata sugli utili di queste. Gli investimenti eviteranno peraltro settori come quelli di prodotti legati all'alcol, alla carne di maiale, al gioco d'azzardo. Sui capitali temporaneamente investiti, la banca dovrà prelevare un'imposta religiosa del 2,50% da versare alle autorità del paese.
Perfetto.
Ecco.
Perfetto. Questo è geniale.
Il mercato, beh, salto tutto l'articolo delle caratteristiche tecniche.
Sì, sì, sì.
Il mercato dei capitali da gestire seguendo le norme della Sharia vale a livello internazionale 180 miliardi di dollari.
180 miliardi di dollari, che vuol dire 360 mila vecchi, no, 360 mila miliardi di vecchie lire.
Ecco, perciò vedete anche il problema dell'usura. Insomma,
si fa, non c'è problema, si fa.
Tenete conto che questa qua è l'UBS, l'Unione delle Banche Svizzere, che è il principale istituto bancario della Svizzera, non è una banca di San Marino.
Sir Didymus, perché non mi fate passare il ponte? Perché io ho fatto giuramento che nessuno passerà il ponte senza la mia permissione. E beh, che problema c'è, Sir Didimo? Mi dai il permesso di passare il ponte? Cioè, basta trovare, dato la legge, si trova e come si aggira, ovvio. Non
cioè, logicamente pensate che risolto questo problema, cioè, cos'è costato un 2,50% tra l'altro, di imposta religiosa. Come vedete, il monoteismo si reinventa tutto pur di sottomettere la gente, pur di portare il greggio dove vuole, insomma.
Sì, cioè. Sì, ma non, se, il problema è che le persone fanno fatica a capire come in questo momento stiamo parlando anche dei loro soldi in banca. Perché noi sappiamo benissimo che se aumenta il pane ormai non gliene frega più niente a nessuno, se no i poveracci, poveracci, poveracci. Però sappiamo che se Berlusconi bloccasse i conti correnti bancari ci sarebbe una mezza rivolta, questo lo sappiamo benissimo. L'hanno già fatto in Argentina, l'hanno fatto in Uruguay, l'hanno fatto in Brasile. Meditate, gente.
Posso inserirmi sul discorso della imposta islamica del 2,50% per il corso in cui si possono fare le banche? Ecco, sai che il Papa sta per ripristinare le indulgenze, vero?
Ah sì? Quanti soldi vuoi?
Cioè, vedete, hanno accontentato quelli che si potevano meravigliare, sono state tolte nel 1967, e dopo 35 anni le indulgenze, logicamente le indulgenze verranno ripagate con opere benefiche a favore di istituti religiosi, è sempre un mercanteggiare classico, cioè nel senso che si può vendere qualsiasi cosa. E ora pensate che ci hanno messo 35 anni per togliere le indulgenze. Pensate che basteranno molto di meno, perché il Papa chiederà scusa per aver chiesto scusa, che poi non l'ha chiesta. Cioè, di conseguenza, non venite a dire ma sono cambiati, sono modificati. I monoteisti si sono scontrati, hanno fatto una guerra religiosa per il discorso della guerra delle indulgenze, per la riforma protestante, la controriforma cattolica, hanno bruciato milioni di persone per la storia delle indulgenze, perché se chi sa un minimo di storia sa che tutto prima partì da quello. Benissimo, nel 1967 tolgono le indulgenze ufficialmente, e adesso questo Papa la ripristina.
Scusa, sa, lui è quello che fa qui in terra Dio glielo fa su, cioè può fare quello che vuole, capisci? Cioè, e vuoi che non si venda il paradiso? Cioè, sarebbe stupido se non si vendesse il paradiso, cioè, Francesco.
Sì, comunque pensate che ora di conseguenza verranno ripristinate. Sono bastati 35 anni per una guerra, cioè, pensate da quanto esiste il problema della riforma protestante, e in 35 anni ritornano tranquillamente alle origini. Pensate quanto poco ci vorrebbero perché potessero riaccendere i roghi. Cioè, la storia delle indulgenze fa sempre ridere, però pensate dietro la profondità perversa del pensiero teologico nell'affermare il concetto dell'indulgenza, il concetto del mercanteggiare, nel concetto che, cioè, tu non fai niente, paghi qualcosa e io ti perderò nell'altra vita. Cioè, ma rendetevi conto quale tipo di educazione viene fatta.
Abbiamo sbagliato carriera, Francesco. Potevamo vendere qualcosa anche noi, chissà, siamo
sì. Ma infatti, quando vedi, giustamente qualcuno criticava il monoteismo perché diceva è una religione utilitaristica, cioè nel senso che non gli piace niente di bello, non gli piace, non ha gusto, è soltanto un mercanteggiare, cioè nel senso che tu rinunci alla tua vita per la vita eterna, rinunci ad alcune cose, ai tuoi soldi per pensare a una vita eterna, e alla fine quella che ti è candidata è la vita corrente, l'unica vita che hai. Perché appunto ricordiamo che la reincarnazione esiste soltanto nella fantasia di molte persone ed è logicamente anche un trucco astuto per portarvi a dire io so che c'è la reincarnazione e di conseguenza io che so che c'è la reincarnazione ti posso aiutarti a reincarnarti meglio e dopo insomma puntini e puntini sappiamo come va a finire insomma.
Sì.
Io i profeti non ho mai creduto ai profeti.
C'è un libro da qualche parte che è uscito, no? Beh, Francesco vi cita libri, ma i libri sul paganesimo ne stanno uscendo un poco a uffa, no? Non so se Francesco vi ho già parlato di un libro che è uscito, vediamo un attimo se riesco a beccarlo rapidamente, velocissimamente, che è sempre un po' in mezzo agli appunti.
Cos'è quello sulle risurrezioni del mondo pagano?
Esatto, la risurrezione del mondo pagano, ne hai già parlato?
No, però ho già parlato dell'autore perché Paolo Sella aveva già altri suoi libri.
I miti narrano di storie in cui il protagonista è la bellezza che muore e rinasce. Ecco come le antiche religioni se ne occuparono. Già 3000 anni prima del macellaio di Sodoma e Gomorra, le divinità tornavano. Non c'è scritto il macellaio di Sodoma e Gomorra. Tornavano in vita dall'Egitto alla Grecia. Così 10 studiosi indagano sul passato. Cioè, la menata della resurrezione che gli evangelisti si sono inventati di sana pianta e hanno messo sui Vangeli era soltanto perché apparteneva a una tradizione del divino antico, solo che nelle tradizioni del divino antico aveva un senso, lo vedremo con Dioniso. Dioniso è trigemio, cioè uno che nasce tre volte, cioè tre volte muore, tre volte rinasce, però ha un simbolismo, cioè ha un significato, perché l'ultima morte di Dioniso non è una morte a caso, viene fatto a brandelli dai titani, e noi sappiamo che essere fatti a brandelli dai titani e ci tocca a tutti, perché questo corpo fisico deve morire per forza, e se avremo la forza riusciremo ad avere abbastanza energia per continuare, se non avremo la forza, non avremo accumulato forza, i titani ci faranno a brandelli, perché devono farsi a brandelli. Però era un altro discorso, cioè tutte quelle che sono le rinascite antiche avevano un senso per significare la vita, significava la vita degli uomini, la vita di tutti i giorni, il modo con cui noi affrontavamo la vita. Qui invece nel Vangelo è stato usato la resurrezione come dire il padrone sono io sono il padrone anche della morte, sono padrone anche delle persone, io faccio quello che voglio io, quando voglio io e come voglio io, e tu ti devi sottomettere perché guarda che bravo che sono io che sono anche padrone della morte. Non troverete mai nessuna divinità pagana che dice io sono la padrona della morte, anzi la morte, il Mors, è una divinità fondamentale, una figlia della notte che noi affrontiamo quotidianamente e che proprio attraversandola noi diventiamo noi stessi, per cui non è Mors vista con orrore nel paganesimo, vista con la bruttezza, vista col terrore, anzi alle persone amate dagli dèi la morte viene in giovane età, cioè viene presto, perché si vive i piaceri della vita e non si vive la vecchiaia che si degenera. Naturalmente Io faccio augurio a tutti i cristiani di morire cristianamente, lentamente nel loro letto, pisciandosi addosso, con le gambe che non funzionano più, con gli occhi che degenerano, con bisogno di assistenza. Credo che sia la cosa più schifida che esista.
Beh, hanno già il cervello che non funziona, perciò...
Il pagano invece tende, se è possibile, a morire una fiammata, dopo muore come muore, perché chiaramente non è, cioè lui decide solo in parte, però muore una fiammata, questo è il desiderio in ogni caso. Mentre invece il cristiano deve immolarsi con questo sacrificio al suo Dio. Pensate un po' quanto orrore, quanta gente ha sofferto e ha patito ed è costretta a patire, perché i cristiani non vogliono l'eutanasia proprio per costringere le persone a patire, a soffrire. Cioè è sadismo veramente becero, è in funzione di cosa? In funzione del loro Dio padrone. Per cui la morte, dal punto di vista del paganesimo, è il successo, è il fine della nostra esistenza. Noi nasciamo con una sola certezza, cioè con la certezza che moriremo. Lo spazio fra la nostra nascita e la nostra morte è lo spazio in cui noi agiamo come degli dèi, per cui possiamo decidere le nostre scelte. E nel paganesimo antico proprio il rinascere aveva questo senso. Io ho agito come Dio e adesso busso alle porte dell'Olimpo, cioè ascendo, no? Ascendo all'Olimpo, divento un Dio. Cioè, questo senso è un filo conduttore di tutto il paganesimo antico, non se l'ha inventato Claudio Simeoni, cioè proprio Ganimede, se non vado errato, no, chi è il copiere degli dei?
Hermes,
un altro, il copiere, nome, no, Hermes è il messaggero, viene a sostituire, cioè comunque è un altro semidio che diventa un dio per la sua bellezza, ma la bellezza non è solo estetica, bellezza è come noi affrontiamo la vita, è il nostro piacere della vita, è le nostre sfide nella vita, le nostre determinazioni. La bellezza non è solo estetismo, la bellezza viene rappresentata in maniera estetica per le forme, ma in realtà è ciò che l'uomo rappresenta nella sua vita che è bello, il suo eroismo, il suo coraggio, la sua volontà di esistere, la sua volontà di affrontare i problemi e le contraddizioni. È questo che fa bello l'uomo e la donna nel corso della loro vita. Perché dopo esteticamente possiamo rappresentarle con le belle forme, con le forme che danno piacere, ma le forme danno piacere perché la vita è fatta dagli eroi, cioè fatta da quelle persone che si prendono in proprie mani la responsabilità della loro vita.
Sì, beh, infatti...
Comunque questo personaggio, è... chi è?
Paolo Selle, che ha curato il testo. No, tu parli, sì. No. Paolo Selle è quello che ha fatto anche, curato anche, è un ricercatore del CNR, è il curatore del testo.
Sì, ha comunque fatto... sono una decina di ricercatori.
Sì, però il curatore è lui. Dobbiamo a Paolo Selle, dobbiamo la traduzione di Morton, gli antenati di Dio, cioè sulla regione cananea, uno studio che tra l'altro la S2, sai che è di Verona, la casa editrice, la S2 di Verona.
No, non conosco comunque.
La S2 ad esempio, ha fatto ad esempio una piccola casa editrice coraggiosa, perché ha pubblicato gli antenati di Dio. Ed è una dimostrazione di come i monoteisti ebrei si sono appropriati della mitologia cananea, l'abbiano deformata e utilizzata al loro scopo. L'S2 ha pubblicato sempre un altro libro, Gli uomini del ritorno, sempre sulla mitologia cananea. Ha pubblicato un libro che si chiama Maladea, e appunto che parla della rianimazione delle statue nell'Ottocento, e che è un buon testo, e adesso ha pubblicato questo, cioè nel senso che è una casa editrice che si dà da fare, pur essendo marginale nel mercato editoriale.
No, ho visto un testo su Ugarit, no? La regione di Ugarit, in realtà è l'antenata di quella che era la Bibbia, tanto per essere chiaro, anche se il senso di molti passi sono assolutamente diversi, cioè molti sensi sono diversi. Ma d'altronde, quando si vuole impossessarsi degli uomini, si cambia tutti i sensi.
Sì, il monoteismo ha sempre deformato tutto, ha sempre cancellato tutto e ha sempre portato proprio qualcosa di annientamento nella cultura. E poi l'ha sempre bloccata, l'ha sempre limitata e ha sempre posto il discorso di un giudizio.
Hai parlato, Francesco, di Wojtyla in Canada?
Sì, ho fatto degli accenni, ma ho parlato di Wojtyla soprattutto in Messico, perché c'era uscito quell'articolo, molto anche su internet,
sì,
su chi criminali erano i beati che ha portato in Messico.
In Canada c'è lo scandalo dei preti pedofili, che se non più grosso ancora degli Stati Uniti, ma c'è una componente ancora peggiore che non negli Stati Uniti. C'erano i bambini che venivano sequestrati agli indiani, cioè alle varie tribù, e consegnati ai preti cattolici per sradicarli dalla loro cultura e insegnargli il cattolicesimo. Oltre a insegnargli il cattolicesimo, oltre a stuprarli emotivamente e psichicamente, venivano anche stuprati fisicamente. E naturalmente hanno avuto tutta la loro vita distrutta, tutti quanti, e la quantità di cause che è venuta nel Canada da parte di queste persone ormai diventate adulte con una vita ormai merda è tale che l'unica chiesa che riuscirà a salvarsi grazie all'8 per 1000 in Italia sarà la Chiesa Cattolica. Alcune chiese, che non sono stati solo i cattolici che hanno stuprato, tutti i cristiani lo hanno fatto, alcune chiese hanno già dichiarato che falliranno. Cioè falliranno per l'importo del risarcimento danni a cui stanno per essere condannati, ormai si sa quant'è la condanna, insomma. Fate conto cosa hanno distrutto tutta la cultura indiana, e l'hanno distrutta proprio quei missionari. Cioè i missionari cristiani sono la peggior feccia criminale che esista, ma sono veramente una feccia criminale. Stasera vi leggerò un piccolissimo articolo anche sul cervello, come funziona, perché è venuto fuori un altro articoletto, no? Cioè la bontà accende alcune strutture emozionali. Io infatti non ho voluto parlare prima delle emozioni, infatti mi sono un attimino troncato, proprio perché entra in gioco la pulsione di morte. Vedremo come la bontà poi viene giocata.
Sì, beh, il fatto del corso del Canada, cioè nel senso che pensate che lo scandalo dei preti pedofili canadesi è recente, però per chi conosceva e seguiva le cose, già alcuni anni fa si aveva avuto notizia della dimensione veramente da incredibile, cioè veramente delle decine di migliaia di persone che sono state veramente distrutte dal cattolicesimo. E pensate che dovrà scoppiare lo scandalo, ad esempio, in Irlanda, perché ad esempio quando anche il potere politico non andrà più a coprire l'Irlanda, pensate cosa verrà fuori dall'Irlanda, e anche in altri paesi come l'Australia sta venendo fuori. Ma ricordatevi sempre di chiedervi anche una cosa fondamentale: ma come mai i preti sono così alta percentuale pedofili, e come mai in Italia, che è il paese dei più cattolici ufficialmente, comunque con la maggiore presenza di preti, gli scandali sono così pochi? Perché vengono silenziati? Logicamente c'è un fattore anche economico, e di conseguenza bisogna stare anche molto attenti a questo, cioè nel fatto che non interessa tanto la giustizia, non interessa tanto la verità, non interessa tanto le persone, ma interessa continuare a rimanere gregge di un pastore. Le pecore possono impazzire per un po', però se il pastore è abbastanza deciso le prende a bastonate, le riporta dentro l'ovile e poi le porta anche al macello. Ma questo è lo scopo di tutti quanti i monoteisti, perché ricordatevi che questo atteggiamento è comune a tutti i monoteisti, e nessuno si chiede perché.
Una cosetta: per chi ha degli interessi politici, l'infamia della copertura della pederastia nei confronti dei bambini va da Alleanza Nazionale a DS e a tutta la sinistra. Cioè tutto l'arco costituzionale di tutti i partiti hanno giocato ad avere i favori della Chiesa Cattolica, per cui ogni partito, dal Partito Comunista al Partito Socialista alla Democrazia Cristiana a Forza Italia, Alleanza Nazionale, sono tutti responsabili e complici di stupro dei bambini. Sia chiaro questo me lo tolgo io, Francesco, perché giocano troppo sporco, cioè siccome hanno bisogno di voti, no? E pensano che questa gentaglia gli dia voti, invece se facessero una battaglia civile, una battaglia di libertà civile, non solo avrebbero più voti, ma forse avrebbero anche più credibilità, perché si sporcherebbero un po' di più. Invece non fanno le battaglie civili. Vabbè. Allora, visto che ormai sono le 16, è meglio che ci facciamo un paio di divinità, va Francesco?
D'accordo, sì, se non tiriamo avanti troppo.
Inni orfici, profumo di Nereo, e inni orfici, profumo di Hermes. Allora, vi ricordo che in Italia queste cose qua ormai le trovate, perché gli inni orfici io l'ho fatto per i gruppi di discussione, no? Li ho fatti per i gruppi di discussione di internet, dopodiché ho detto, i gruppi di discussione va bene, ma li mettiamo anche sui siti. Per cui questi inni orfici li trovate, non solo, ma vi dirò un'altra cosa ancora. Io ho fatto una ricerca con inni orfici in giro, vengono fuori tutte le mie pagine su qualsiasi motore di ricerca, meno che uno a pagamento, me le ha levate, vabbè, fatti suoi, io non pago soldi. E la casa editrice, la Lorenzo Valla, naturalmente ha messo il suo libro, giustamente, cioè nel senso che vende il suo libro, giustamente, dice Lorenzo Valla, dice c'è un imbecille come Claudio Simeoni che ha preso il mio libro, me lo cita, perché io l'ho sempre citato correttamente, e io lo vendo quel libro, cioè vuoi che la Lorenzo Valla non ne approfitti?
Comunque se vi capita prendetevi le edizioni Aslam Vidia, quelle con la traduzione di Giuseppe Faggin, Linni Orfici, che per me sono una traduzione migliore, insomma. Consiglio mio, se aveva trovato in giro quella edizione vale la pena.
Il problema è che anche questa Gabriella Ricciardelli in realtà non è cattiva, anzi, cioè è un'ottima studiosa, anche perché il suo testo a commento finale ti dà molti spunti, specialmente sulle divinità che negli Inni Orfici sono rappresentate in maniera diversa da quello che era il paganesimo più antico, no? Per cui c'è anche una ricerca che lei fa e ti dà tutti quegli spunti culturali che ti permette di capire, di inquadrare, cioè, la divinità, cioè non è male. Il problema è che è una cristiana, cioè quando traduce il significato delle parole, una parola in greco può essere tradotta con tanti significati, cioè la stessa parola che vuol dire tavolo vuol dire 100 tipi di tavoli diversi, e ci sono dei sistemi di traduzione che vanno a indicare qual è il tavolo. Ma se uno è educato culturalmente dal punto di vista cristiano, ha il significato di tavolo da quello che lui è il tavolo corrente, cioè la sua idea, cioè proietta la sua idea sulla traduzione. Per cui non è neanche colpa della Gabriella Ricciardelli, in realtà, perché lei è effettivamente una grecista, però non è una pagana, questo è il punto. Per cui molte apparizioni, molti termini tipo pregare, tipo danno un'idea più cristiana dell'atteggiamento rispetto agli dèi che non quello che era. Certo, stiamo parlando di un termine, per esempio adorare, che vi ho già detto. Adorare per i cristiani significa una cosa precisa, cioè mettersi in ginocchio davanti al suo Dio. Per un pagano adorare è il termine reale, è adorare, cioè parlare a. Per cui io dico agli dèi, oh vien qua, vien giù e dammi una mano, oppure non stammi a rompere le scatole, oppure dico a Francesco.
Sì, no, ma anche il termine, esempio, pregare sarebbe più tradotto come invocare. E sai la profondità della differenza tra il termine pregare e invocare?
Infatti.
Musicalmente, cioè, il termine preghiera è un termine abbastanza, diciamo, recente nella visione religiosa dell'antico.
In quel senso.
Cioè, c'è più l'invocazione agli dèi, che è più corretta dal punto di vista etimologico.
A Roma c'è stato un periodo in cui la gente non andava nei templi. Cioè il tempio era un luogo sociale, cioè era un centro di incontro, ma non c'era la cerimonia dei templi. La cerimonia dei templi all'interno era fatta dai sacerdoti, era fatta da classe sacerdotale, dopodiché venne aperto alla gente, ma la gente aveva un altro tempio, aveva la sua casa, cioè aveva i suoi dei, aveva i penati, aveva i mani, aveva... cioè c'era un altro rapporto con la struttura religiosa e con le divinità. Purtroppo quando è arrivato Augusto, Scilla, Augusto e tutto il resto, beh, c'era fatto un po' di casino. Sì. Alessandro Magno è andato al tempio di Amon, no? In pieno deserto. Amon gli ha detto, figliolo. E questo ha detto, sono figlio di Amon. Cioè, capisci a me? Cioè, gente che si monta la testa, nella storia che è sempre stata a bizzeffe, e purtroppo quando si è montato la testa Augusto e qualcun altro, il cristianesimo gli ha dato una mano, cioè è intervenuto subito. Vabbè, andiamo avanti, va. Inni Orfici, profumo di Nereo. O tu che contieni le radici del mare, sede di ceruleo splendore, che ti compiacci delle 50 fanciulle sull'onda, in cori di belle figlie, Nereo, demone di gran nome, fondo del mare, confini della terra, principio di tutto, che agiti il sacro seggio di Deo, quando i soffi spinti in recessi notturni racchiudi, ma beato, impedisci i terremoti, manda agli iniziati prosperità e pace e salute, dalla mano che allieta. Sempre Inni Orfici, edizione Lorenzo Valla, Gabriella Ricciardelli, traduttrice. Nereo è figlio di Ponto. Ponto è il mare infecondo. Nereo sono i vasti confini della terra. Voi pensate all'immagine di riuscire ad avere nell'antichità l'immagine del mare infecondo. Cioè, come si può pensare al mare senza pesci, senza vita che si muove dentro? Cioè, occorre effettivamente una grande visione di stregoneria per riuscire a vedere questo. Perché? Perché bisogna proiettare se stessi al di là dei mutamenti. Eppure il concetto di Ponto come mare infecondo è un concetto fondamentale di tutto quello che è il paganesimo greco, anche se nessun tempio credo sia mai stato innalzato a Ponto. Nereo sono i vasti confini del mare, nella profondità del mare dove l'acqua tocca la terra sottomarina è uguale a dove il cielo tocca la terra, così della terra sono i confini da cui si alza il mare, quei confini mostruosi e indefiniti dai quali scorgano i terremoti che Nereo tiene a freno, indistinto, senza forma, si sottrasse alla ricerca di Ercole che da lui voleva sapere come raggiungere il giardino delle Speridi. Però qua mi sa che c'è un casino, perché questo è Proteo e non è Nereo. Come della conoscenza, Nereo è un potere, una coscienza che si agita nel mare ed è mal distinta da Poseidone, che della vita del mare è il padre. È come se Nereo contenesse tutte le acque del mare, come se egli fosse il contenitore della sapienza del mare, colui che fu prima del mare sgorgasse che nel mare sgorgasse la vita Poseidone, colui che precedette Teti Oceano e senza il quale ne fu prima. E senza il quale né Teti Oceano né Poseidone avrebbero potuto essere. Nereo, il vecchio del mare, è il tratto più importante del pensiero proprio del paganesimo politeista. Quando afferma il paganesimo politeista da tutte le strutture di pensiero filosofico che le ha precedute. Ogni oggetto è una coscienza in sé, un Dio. Ogni insieme è una coscienza in sé, un Dio. Ogni oggetto che contiene un insieme è a sua volta sia un insieme di dei che un Dio in se stesso. Così il Dio agisce nel suo insieme di dei, nell'agire nell'insieme di dei e nel tentare di espandersi costruisce delle condizioni, immette nell'oggettività in cui si muove dei fenomeni. Questi a loro volta costruiscono delle condizioni in cui nuove coscienze di sé, nuovi dei, manifestano se stessi e tentano di espandersi. Così gli insiemi si fondano, convivono e si dilatano in un insieme gigantesco di relazioni dialettiche. Costruire se stessi equivale a costruire l'insieme, è la rappresentazione del potere di essere che può essere definita soltanto all'interno del paganesimo politeista. Così Nereo è allo stesso tempo il contenitore dell'insieme e l'insieme stesso. Il veggente che guarda separa la coscienza in base alle proprie predilezioni, identifica un principale e dei secondari sui quali fissare la propria attenzione. Ma gli dei del mondo in cui viviamo continuano a manifestare se stessi, alimentando sia la loro esistenza che l'insieme che li contiene. Così noi onoriamo il vecchio del mare, mentre impugnando il tridente cavalca i flutti. Lo onoriamo per le condizioni di vita che ha costruito e a lui chiediamo un occhio di benevolenza nei confronti di tutti gli iniziati che assumendo nelle proprie mani la responsabilità della loro vita affrontano il presente per costruire il futuro come Nereo fece prima d'ogni iniziato. Prosperità e salute a tutti. In effetti qui ho l'impressione che Nereo e Proteo siano stati un po' confusi a un certo momento, però non è detto, dovrei guardare più precisamente. È un dizionario, Francesco?
Sì, beh, qua io davo un'occhiata a Nereo, però vedo che Proteo non è citato.
E c'è anche lui con per le Speridi, no?
No, lui soltanto qua ti dice... ti dico, leggo qua dal dizionario di mitologia, sì, classica, dice fa: Nereo, definito da Omero vecchio del mare, era figlio primogenito di Ponto e di Gea e marito di Doride, dalle quali ebbe 50 figlie, dette Nereidi, e descritto da Esilio in Teogonia come un saggio benevolo e verace che non mente mai, ma si distingue per la sua giustizia e la sua bontà. Si riteneva che abitasse il fondo del mare e ne fosse re prima di Poseidone. Più precisamente il suo dominio era rappresentato dal Mediterraneo e in modo più definitivo dall'Egeo. Come altre divinità del mare, aveva la prerogativa di saper predire il futuro e di sapersi trasformare apparendo agli uomini sotto diverse forme. Qua dice appunto che come presa letteraria antiche Omero, Esiodo, Teogonia, Pindaro e Eliano.
Probabilmente in qualche altra tradizione al posto di Proteo.
Cioè, pare sai che le mitologie sono molto ampie, non sono mai chiuse, sono sempre aperte.
Ho tirato fuori questa visione.
Comunque Proteo non lo cita.
Bene, comunque il Nereo è il mare prima dell'arrivo di Poseidone, prima dell'arrivo della vita di Era nel mare. Poseidone è il fratello di Era e Poseidone è la vita nel mare fecondo.
Sai forse dove l'hai confuso? Perché Proteo, nome di un vecchio del mare, dalle virtù profetiche. Cioè,
può darsi che le due... ma può darsi che in qualche tradizione diversa, no? Cioè,
sì.
Ad
esempio di Proteo dicono fa il nome di un vecchio del mare dalle virtù profetiche, descritto come un sudito di Poseidone.
Vabbè, la visione mi ha portato questo, dopo fatene un po' quello che volete.
Dice appunto, se vuoi, visto che siamo qua su Proteo, vediamo cosa dicono, se non è molto... avanza lunghetta. Comunque dice di Proteo, nome di un vecchio del mare dalle virtù profetiche, descritto come un sudito di Poseidone, di origine ignota, non viene nominato suo padre... e se ne ignora la madre, il suo nome allude al primo nato, è il personaggio associato ad altri due vecchi del mare ricordati da Omero, Nereo e Forco. Secondo Omero, Proteo risiede nell'isola di Faro, non lontano dall'Egitto, a un giorno di distanza dal fiume Nilo, ma tradizioni più tardi, in particolare Virgilio, lo colloca sull'isola di Carpato, tra Creta e Rodi. Nell'Odissea si narra che Proteo a mezzogiorno si leva dal mare e si sdraia a dormire all'ombra delle rocce, circondato dalle foche, il gregge di Poseidone, al quale vi accudisce. Chi desiderava sapere da Proteo il proprio futuro, ricorreva alle sue facoltà di veggente sincero e veritiero, doveva accostarli a quell'ora e coglierlo nel sonno, ricorrendo anche alla forza per trattenerlo, poiché egli aveva la facoltà di trasformarsi per tentare di sfuggire al compito talora ingrato di prevedere il futuro, e come poteva assumere la sembianza di tutti gli animali della terra, dell'acqua e del fuoco. Ma una volta tornato nelle sue fattezze naturali di vecchio, rispondeva a tutto ciò che gli veniva chiesto, dicendo sempre la verità. Omero attribuisce a Proteo una figlia di nome Idotea. Altre tradizioni presentano invece Proteo come figlio di Poseidone e come re d'Egitto, e attribuiscono due figli, Telegono e Poligono, o Tamolo. La capacità di Proteo di trasformarsi in mille forme è diventata proverbiale, e vi fa riferimento anche nelle lingue moderne come aggettivo di proteiforme. Basta, non sono altre... Almeno sul dizionario di mitologia classica, queste sono le indicazioni sui due personaggi.
Va bene. Comunque, la visione mi ha dato questo. Nereo in pratica è figlio di Pondo, figlio del mare infecondo, ed è colui che genera il mare fecondo. Per cui è colui che costruisce le condizioni affinché il mare diventi fecondo. Il mare diventa fecondo e abbiamo Poseidone. Poseidone è l'essere natura all'interno del mare. Poseidone, vi ricordo che è fratello di Era, in pratica. E fate un po' voi. Va bene. Inni orfici, profumo di Ermes. Sì, lo so, siamo in ritardo, ma
tanto no, nessun problema, dai, figurati.
Abbiamo un solo telefono che funziona, per cui le persone dovranno fare la fila se vogliono. È il 700-838, ma lo attacchiamo dopo. Inni orfici, profumo di Ermes. Ascoltami, Ermes, messaggero di Zeus, figlio di Maia, che ha il cuore che tutto domina, protetto dai giochi, sovrano dei mortali, benevolo, dei disegni molteplici, messo argifonte, dai calzari alati, amico degli uomini, profeta della parola per i mortali, dai calzari alati, questo ho ripetuto due volte, vabbè, che ti diletti delle palestre e degli astuti inganni. Interprete di tutto, ai mercati procuri guadagni, ai mercanti procuri guadagni, sciogli le preoccupazioni che tieni con le mani, l'arma irreprensibile della pace, corricio beato veloce, discorsi molteplici, protetto delle opere, amico immortali, delle necessità, arma terribile della lingua, venerazione per gli uomini, ascolta me che prego concedendo un buon compimento di vita nelle opere, nelle grazie e della parola e dei ricordi. I neorfici è sempre di Gabriella Ricciardelli. È interessante la visione di Hermes che ne danno gli neorfici. Di Hermes sono i messaggi, le voci che corrono. Ricordo come a Roma antica, i lari, generati da Lara e Mercurio, sono le voci dei crocicchi. Oggi potrebbero essere le voci degli snodi di internet, le informazioni che corrono. Proprio perché corrono, manifestando se stesse, sono informazioni degli dei. Dei che trasmettono la loro esistenza, le loro sensazioni, il loro sentire, il loro intuire, la loro ragione sulle cose della vita. L'essere umano usa il suo pensiero circoscrivendolo alla ragione. Una buona vecchiaia che, anche se non è auspicabile, almeno sia piena della descrizione delle imprese della vita, una vecchiaia che sia piena delle imprese, delle opere e dei ricordi con cui il singolo essere umano ha affrontato la sua esistenza. In fondo non si può chiedere altro ad Hermes. Nelle sue mani sta il caduceo, simbolo della conoscenza, ma nelle sue mani il caduceo non solo assume non solo il significato della salute, ma attraverso i serpenti che si oppongono rappresenta le condizioni dell'esistenza attraverso la cui soluzione l'essere umano si costruisce e si trasforma. Nell'altra mano Hermes tiene la borsa dei denari, la ricchezza materiale portata dal traffico, dai commerci, dalle relazioni con gli esseri umani e anche dalla truffa, dall'inganno, dal raggiro con le parole possono imporre a chi non è in grado di difendersi. Ciò che fa Hermes in Grecia ad Apollo è ciò che fa Caco a Roma, far proprio ciò che gli altri affermano che appartiene a loro. Normalmente in stregoneria si dice che le voci di Hermes o di Mercurio portano in una mano il caduceo come simbolo della conoscenza e del potere di essere, attraverso il quale si affrontano le contraddizioni della vita, e nell'altra mano la borsa dei denari come simbolo di ricchezza materiale che il raggiro, l'inganno, l'uso improprio della parola e dell'informazione portano. Maia, colei che è considerata la madre di Hermes, non ha nessun mito, né potrebbe averlo, almeno dal punto di vista della stregoneria. Infatti Hermes si collega a Zeus, ma anche ad Atlante, proprio attraverso Maia, sua figlia. Perché è importante questo collegamento di Hermes con Atlante? Perché Atlante è il reggitore del mondo, un dio così potente da essere l'unico in grado di andare nel giardino delle Esperidi a prendere i pomi della conoscenza e della consapevolezza. Li prende e praticamente li dona ad Ercole. Atlante finge di farsi ingannare da Ercole e glieli consegna senza aver nulla in cambio. Atlante continua a reggere il mondo. È importante questo legame di Hermes con Atlante, forse ancora più che con Zeus. Il legame con Zeus qualifica la conoscenza di sé di Hermes come colei che attraverso i messaggi qualifica se stessa come Dio, ma attraverso il legame con Atlante manifesta il fine e l'intento di quei messaggi, consentire agli esseri figli di Era di trasformarsi in dei. Il reggitore del mondo, Atlante, attraverso il nipote Hermes, conduce gli esseri umani fuori dal mondo in cui vivono per accedere ai mondi successivi. Atlante regge il mondo tenendo la porta aperta per andare oltre, ed Hermes conduce gli esseri umani, nel nostro caso, affinché trovino la via per passare al mondo successivo. I sussurri degli dei che arrivano alle nostre orecchie sono portati da Hermes. Qualche volta Hermes si arrabbia, ma è possibile che gli esseri a cui quei sussurri sono rivolti siano così sordi? Eppure ci prova ancora e ancora e ancora. Egli è la divinità delle voci, dei messaggi che corrono lungo le strade della vita e che consentono agli esseri umani di imparare, crescere e trasformarsi. Per questo, anche noi, mentre invochiamo Hermes, riconoscendo il suo potere, possiamo affermare che tieni con le mani l'arma irreprensibile della pace, corriccio beato, veloce, dei discorsi molteplici, protettore delle opere, amico ai mortali nelle necessità, arma terribile della lingua, venerazione per gli uomini, ascolta me che prego, concedendo un buon compimento di vita nelle opere, nelle grazie, nella parola e nei ricordi. Invochiamolo Hermes, perché come diceva Castaneda, ci consente di afferrare il nostro centimetro cubo di opportunità. Ci ceda un po' della sua energia affinché la nostra attenzione sia armata nel momento stesso in cui i messaggi che ci sono utili si presentano. Noi abbiamo sufficiente potere di essere per afferrarli, perché a noi interessa giungere là dove Atlante regge il mondo, sopportando le fatiche della ragione e consentendo agli esseri umani di giungere nei mondi della volontà. E questo è Hermes. Basta.
Beh, insomma, Hermes non è solo questo. No, sarebbero, si potrebbero fare un anno di trasmissione solo su Hermes e su quanto rappresenta nella mitologia.
Sì, ma io non faccio un anno di
trasmissione. mica era un incarico, nel senso una valutazione che Hermes era una divinità veramente fondamentale nel Pantheon greco.
Sì, poi le divinità fondamentali del Pantheon greco hanno una particolarità, cioè nel senso che magari non sono le più importanti, però hanno una tale quantità di insegnamenti, no? C'è una tale quantità di miti, una tale quantità di spunti con cui noi andiamo a affrontare la vita, che penso che i Vangeli siano solo carta straccia da pulirsi il culo, insomma, a quelli.
Sì, sì, ma anche se noi prendessimo una delle divinità, diciamo, marginali, cioè considerate marginali, in un Pantheon potremmo aprire tramite tutte le connessioni, la vita, lo stile, le sue azioni, potremmo aprire veramente un varco enorme, tenendo conto che tutto quello che è anche una delle divinità meno conosciute vale decisamente 100 Bibbie, non una Bibbia, cioè nel senso che la potenza, la capacità, la profondità, l'importanza, il collegamento con un'altra divinità, il collegamento con l'uomo, con il mondo, è così ricco, così fondamentale, così ampio, che la Bibbia è veramente spazzatura.
Poi fate conto che questi scritti dovevano essere tutti bruciati, distrutti dai cristiani, ma questi scritti erano talmente famosi nell'antichità che non sono riusciti a distruggere tutte le copie, e questo è il guaio. Cioè, in effetti c'è stata anche Tito Livio, per esempio. Tito Livio, quello che noi abbiamo è una stupidaggine, cioè non è neanche l'opera di Tito Livio. Quello che noi abbiamo di Tito Livio sono i riassunti per le scuole, che erano talmente diffusi, ma talmente diffusi, che non sono riusciti a distruggerli tutti. Cioè, però abbiamo perso comunque molti libri di Tito Livio. Però l'opera vera di Tito Livio, che sarebbe una roba molto più corposa, è andata perduta. Ma perché? Perché quella era più raffinata, cioè nel senso che c'erano meno copie. Quelli che erano invece i riassunti per le scuole sono rimasti. Beh, poi gli arabi ci hanno salvato, per esempio Aristotele. Non cambia niente, però insomma dà il senso del pensiero antico. Sì. Cioè, certi scritti si sono salvati proprio per...
Sì, per la quantità della diffusione della cultura, cioè nel senso che essendo una società molto ampia, essendo una società che dava importanza alla formazione dell'individuo, del cittadino, dava tutti gli strumenti culturali di informazione, che di conseguenza, avendo cittadini non una piccola classe, ma dal punto di vista numerico consistente, spazio su un impero, era fondamentale riuscire a dare una cultura.
La scolarità era diffusissima, cioè il fatto di saper leggere, scrivere, cioè i maestri che insegnavano ogni angolo della strada, sì, c'erano i maestri ricchi che erano magari stipendiati dal comune, per cui avevano le aule dentro le sale comunali oppure delle aule apposta, ma c'erano decine e decine di maestri che insegnavano agli angoli della strada, cioè erano chiaramente quelli che si facevano dare una specie di elemosina, insomma, dall'alunno, però insegnavano a leggere e a scrivere, cioè il maestro di retorica, il maestro di eloquenza, il maestro di filosofia, ma si andava alla scuola, cioè era effettivamente dei centri sociali importantissimi. Cioè il cristianesimo ha raso completamente al suolo tutto. C'è l'esempio degli scritti di Ossiriaco, no? Ossiriaci, che si conoscono una parte di questi scritti perché la discarica di immondizie dove i cristiani hanno cacciato questi scritti era talmente secca che ci ha mantenuto gli scritti. Fate un po' voi, insomma. Va bene, dai.
Sì, poi esistono sempre opere che non sono poco conosciute o che sono marginali, e che poi anche le ricerche porteranno anche a nuove scoperte, sì, logicamente. Insomma.
Noi contiamo molto sul Vesuvio.
Non solo,
però,
sai.
Contiamo molto, cioè si sta pensando di riuscire a scoprire questa biblioteca greca, che sicuramente esiste, e di riuscire a leggerla anche se è andata a bruciare.
Beh, sai, ma anche se tu vedi, ad esempio, io vedevo questa mattina la rassegna stampa su Rai 3 che parlavano di alcuni articoli, ad esempio, sullo studio dell'uomo. Cioè, e si cominciava a comprendere come l'uomo fosse stato, cioè sia apparso sia presente sulla Terra in più centri, cioè che non esiste un'unica origine, come moltissime specie siano impegnate, hanno dato il loro massimo, hanno cercato di affermarsi, cioè che non esiste la coppietta Adamo ed Eva che si vogliono pretendere, cioè che fa tutto, ma che sono esistiti milioni di uomini, milioni di specie, e queste specie hanno dato del tutto, cioè portato la loro capacità di entrare in contatto, di rapporto, di trasformare il mondo, di conoscere il mondo, che le ha fatte progredire, che le ha fatte affermare. Ma significava che c'era sempre già una visione policentrica, cioè nel senso che noi siamo il frutto di un lavoro culturale, di un lavoro fatto da milioni di generazioni, e che la storia dell'uomo, l'antropologia, cioè la paleontologia soprattutto, cioè sta riportando indietro il calendario.
Anche la stessa archeologia, no? È quella che in realtà ha fatto saltare tutti i luoghi comuni. Cioè, c'era una volta, no? Adesso non mi ricordo più dove, hanno trovato un cumulo di ossa umane, no? Ha detto sicuramente c'erano sacrifici umani, c'è cioè una grotta. Dopodiché arriva i paleontologi, studiano un pochetto e dice no, questi sono le ossa che le iene si sono prese in giro e si sono portate nella grotta. Per cui chiaramente alcuni uomini sono morti, le iene esatto. Se le sono mangiate e non c'è il sacrificio umano. Cioè, in effetti la paleontologia, no? L'archeologia sì. Stanno smentendo un sacco di luoghi comuni.
Beh, basta pensare anche un po' sul discorso tempo delle mummie dell'Egitto, che si diceva era riservato soltanto ai più ricchi, e poi si sono scoperti decine di migliaia di mummie, che vuol dire che, cioè, che erano a prassi, e soprattutto queste mummie hanno dimostrato come il famoso, sai, scoperte che ha sconvolto quella della protesi del piede, cioè ad esempio,
allucinante.
Cioè, nel senso, renditi conto il fatto, cioè, che quello dà dimostrazioni di come ci fosse la distribuzione, la diffusione.
Alberto è tornato a casa da scuola e va dalla mamma, dice: sai, mamma, oggi la maestra ci ha parlato che Mosè ha fatto uscire gli ebrei dall'Egitto. Ah sì, dice mamma, e cosa ti ha raccontato la maestra? Ci ha raccontato che gli ingegneri israeliani hanno costruito un grandissimo ponte attraverso il Mar Rosso, e poi gli ebrei, fuggendo dall'Egitto, hanno attraversato questo ponte, ma siccome gli egiziani li stavano inseguendo, allora i cacciabombardieri israeliani hanno bombardato il ponte e hanno impedito agli egiziani di raggiungere gli ebrei. La mamma guarda un po' allibito il ragazzino e dice: ma davvero la maestra ti ha raccontato questo? No, vedi mamma, non mi ha raccontato proprio questo, ma se ti dicessi cosa mi ha raccontato non ci crederesti. Questo è di Alberto, che ha mandato in sacre radici. Bene, 700-838 l'unico numero di telefono che funziona, 049 per Padova. Allora Francesco,
sì.
Pronto? Sì?
Buongiorno signore.
Buongiorno,
voglio dire questo, che mi rifacendomi alla cultura greca e all'economia devastante che c'è in questo momento nella nostra società, si può dare un'interpretazione precisa, perché noanti qua, quando abbiamo fatto la guerra 45, mi ricordo che eravamo tanti poveretti, ma eravamo convinti a cambiare il mondo. Perché mi, per esempio, sposò una donna che suo papà era l'unico discendente della famiglia, e si è sposata a 50 anni, già perduto ormai. Mia mamma, la Gersiola, era fatta una vita poeta. Mio padre era che aveva sposato la Siola, e che ha tutti i poeta, un misio, e gli ha fatto Cepaschei, che era la guardia del corpo dell'Italia. Ma gli ha fatto la pace di 16 e suo figlio, e gli ha distrutto tutto. Dunque la nostra società era fatta da poeti. Adesso, siccome che i poveretti di qui, che i sciuri, i vuoi il profitto, allora i vuoi associarsi, i vuoi unirsi, i vuoi essere un vicinato, i vuoi avere il diritto il diritto di spartire. Il discorso è che fin quando che esiste la possibilità di questi signori, di questi preti, di fermare il mondo, di fermare la gente, cioè di essere separati, di andare in convento per 30 anni, devo venire fuori e vuoi spartire, il discorso è che addormenta la gente, e gli fa psicofarmacare. Siccome che psicofarmaci, il psicofarmaci,
stiamo sforando.
La società diventa poeta,
stiamo sforando proprio.
Ciao a tutti quanti. In effetti non ho messo giù Alessandro perché era Alessandro, ho messo giù perché è arrivato Mariano, giustamente, si prende lo spazio dell'Emanuele. Bene, io vi ringrazio a tutti quanti per avermi ascoltato. Vi ricordo che sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. Vi ricordo che alle 19 sono ancora in radio e vi parlerò un po' di disagio sociale. Perché è facile parlare di Omar e Erika che ammazzano il padre e la madre, ma bisogna sapere che i fenomeni eclatanti nascono sempre da un insieme e quell'insieme è costruito dal cattolicesimo, anche il fenomeno eclatante, ma anche l'insieme da cui il fenomeno emerge. Ciao a tutti e vi do appuntamento per le ore 19. Magia, stregoneria e paganesimo. Ciao.